Eccoci, ritrovate tutte a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie un sacco per gli ascolti, davvero continuate così, stiamo crescendo un sacco.
Yes!
Come proporre un tema per questi Caffè Militanti? Molto semplice, un'email, militanzagrafica@gmail.com, un messaggio su Instagram, sempre attraverso Militanza Grafica, va benissimo. E se ti piace un sacco questo progetto, puoi supportarlo attraverso un manifesto, un fumetto, oppure attraverso Patreon. Ti lascio il link in descrizione, grazie.
Come potete immaginare un po' tutte, i Caffè Militanti si interpretano anche in base alle esperienze personali, non soltanto ai temi che giustamente mi inviate. E un'esperienza personale che si ripete ormai da troppo tempo è quando si entra nel discorso del transfemminismo e viene bollato dalla più persone, ok, attorno a me, come qualcosa di recente, di becero, di alla moda, di trending, di hashtag.
Fra l'altro, quando dicono hashtag a volte si intorpiano. Esce una cosa assurda.
Quindi ho pensato, cerchiamo di mettere almeno delle ancore del tempo, cerchiamo di dare delle porte, d'accordo, in questo podcast, sul fatto che il transfemminismo non nasce ieri. Ci proviamo, via! La nostra storia comincia nel passato, cominciamo veramente tanti anni fa, perché la prima cosa che dobbiamo comprendere è la posizione della donna, d'accordo, all'interno della società tutta. E se dobbiamo prendere come riferimento, diciamo, l'antica Grecia come prima ancora, d'accordo, per partire con questa nostra narrazione, beh, ci ritroviamo in una condizione assolutamente molto bassa, male. Nel senso, le donne nell'antica Grecia, in questa visione anche luminare che abbiamo di questa realtà chiamata antica Grecia, in realtà le donne erano genitrici e massaie, al massimo ostetriche e ancelle. Nell'ambito sportivo non potevano assolutamente gareggiare con altre singolarità, in questo caso di sesso maschile, quindi solo con le donne. E nell'antica Roma, beh, non è che la cosa era molto differente. Al netto di tutte quelle che sono le interpretazioni anche dei meme recenti che girano online su quanto un essere maschile pensi alla potenza dell'impero romano e quindi di quelle visioni, diciamo, cinematografiche della donna come matriarca centrale. Al netto della cinematografia che sta all'interno di questa visione e all'interno di questa narrazione, poi in realtà si sta parlando anche di singolarità femminile che hanno una posizione sociale, diciamo, aristocratica molto alta. Come per esempio, andiamo avanti nella linea del tempo, a Isabella di Castiglia, cattolica, moglie di Ferdinando I. Certo, sicuramente un'immagine controversa quella di Isabella di Castiglia, ma comunque ebbe un ruolo importantissimo all'interno del regno proprio di Castiglia di León. Ma chi ebbe un ruolo importantissimo in senso negativo? Stiamo parlando della religione cristiana cattolica. Perché il suo senso pudico del racconto anche stesso di quelli che sono i rapporti sessuali fra le persone e di quello che dovrebbe essere la società, ovvero sia eteropatriarcale, ok, pone ovviamente in crisi, ovviamente cresce e fa montare l'intolleranza fisica, psicologica e tanto altro ancora nei confronti delle singolarità femminili. Quindi già partiamo male, se poi arriva pure il carico da 90 della Chiesa, della Croce Cristiana, ale! E non mi vengono a parlare anche altre religioni monoteiste, perché alla fine, ecco, ci siamo capiti. Quindi basandoci su una radice molto antica dei rapporti che esistono fra delle singolarità maschili, ovviamente in posizione di controllo patriarcale, di dominio, tra l'altro anche nella stessa narrazione della storia, perché era in mano loro, gli storici per esempio, sono tutti esseri maschili, raccontano loro ciò che è successo.
Tra l'altro sempre finanziati dalla Chiesa e dalla Croce Cristiana, PS.
Quindi si può dire con tutta onestà e con tutta oggettività storica che le condizioni delle donne prima dell'inizio del Novecento non si muovono da una situazione veramente schifosamente drammatica. Perché per vedere qualcosa di movimento tra virgolette positivo, ma veramente tra virgolette, bisogna arrivare al 1918, quando si ebbe il diritto di voto, che fu esteso, ma solo alle mogli dei capi famiglia sopra i 30 anni. E stiamo parlando dell'Inghilterra.
Wow!
E se non c'era il movimento delle suffragette, ne parlai già in podcast precedenti, in Caffè Militanti precedenti, non si arrivò all'estensione, diciamo, del voto a tutte le donne, che arrivò soltanto 10 anni dopo, precisamente il 2 luglio luglio 1928.
E per la serie non facciamoci mancare niente, in quel bel paese, in quello stivale che si lancia nel Mediterraneo, arriva pure il fascismo. Perché se state attenti, attento, attente a quelle che sono le date, il fascismo arriva postumo a quelle che sono delle prime embrionali rivoluzioni, seppur veramente meravigliose come quelle delle suffragette. Ed esso, ovvero sia il fascismo, ostacola in maniera feroce quella che è l'autodeterminazione femminile. Al netto poi, tra l'altro, di quella che è la narrazione di Benito Mussolini sulle donne, che fa veramente vomitare, quello che è la posizione appunto femminile all'interno dell'Italia fascista non è nient'altro che ancora quella che si ritorna indietro quasi all'antica Grecia. Ovvero sia ancelle, casalinghe, genitrici, punto, a capo, non fate nient'altro.
E non osate ribellarvi, perché tra l'altro in tentativi di ribellione ovviamente nei confronti di questo eteropatriarcale centralissimo e super misogino e super clericale, tra l'altro continuo a sottolineare anche questa parola perché è centrale in quello che è il nostro sviluppo di questo podcast, si ritrovavano poi delle punizioni ferocissime, ma di una ferocità fuori di testa. Per farvi capire anche quanto il corpo della donna all'interno dell'Italia fascista fu strumentalizzato, ok? Facendone perdere l'essenza, c'è da ricordare che ogni bambino o bambina che nasceva veniva affidato un premio alla sua genitrice, cioè c'era un premio, ok? Sti fascisti, baby.
Detto questo, si arriva poi nel 1945, il fascismo viene, diciamo, spodestato più o meno dalle situazioni di controllo, e si arriva a quello che viene chiamato il suffragio universale, ovvero sia nel bel paese, con un po', diciamo, diventata nuova, ok, si dà ovviamente il diritto di voto a tutte le persone di sesso femminile che a partire da 18 anni possono andare alle urne e quindi esprimere la loro volontà politica.
Quindi se in parte possiamo dire che il fascismo in parte è stato messo in panchina e quindi da parte, d'accordo, invece ci ritroviamo ancora con uno scudo crociato che propone e continua a cronicizzare determinate aree del paese, specialmente quelle metropolitane, ma non solo, fin tanto che si arriva a un ulteriore stato di conflitto, perché ci sono ancora all'interno delle leggi stesse dello Stato italiano cose obbrobriose come il delitto d'onore, per esempio
anche l'aborto, impossibile immaginarlo, d'accordo, assolutamente qualcosa che deve scendere un fulmine dal cielo. Dal cielo!
E c'è da dire che la fine degli anni 60 in generale, d'accordo, pone un imbuto veramente meraviglioso per questo podcast, perché se nel 1961 partono le rivolte di Stonewall Hill, d'accordo, in quel dell'America, quindi attivano anche un'ulteriore visione, un'ulteriore, diciamo, proposta, ok, di soggettività trans, d'accordo, nel 1968 partono proprio i motti, d'accordo, del 1968 in Italia.
Nasce così in Italia quello che possiamo chiamare neofemminismo, ovvero sia l'albore di quello che è il neofemminismo, che non si esaurì assolutamente con quella che è l'inizio della rivolta, diciamo, di quegli anni, della fine degli anni 60. Perché se c'è una grandissima rivoluzione in questo neofemminismo, d'accordo, rispetto a tutte le fonti che ho studiato sia di cronaca sia delle protagoniste all'interno di questi incredibili anni, è che hanno superato il paradigma egualitario per invece spostarsi verso una direttrice di emancipazione. Ok, che è qualcosa di estremamente diverso, cioè attenzione alle parole.
Emancipazione rispetto a egualitarismo sono cose molto differenti, perché se nella forma di emancipazione fai saltare tutti quelli che sono le relazioni sociali, diventa poi tra l'altro iconica la frase che il personale è politico, cioè si sta abbattendo una dicotomia, ok, che è quella fra sfera pubblica e sfera privata, d'accordo, che è fondamentale per le lotte neofemministe. Scriveva Carla Lonzi nel manifesto del gruppo Rivolta Femminile, fondato nel 1970, la donna non va definita in rapporto all'uomo, l'uomo non è il modello a cui adeguare il processo della scoperta di sé da parte della donna. La donna è l'altro rispetto all'uomo, l'uomo è l'altro rispetto alla donna.
E qualcuno direbbe subito, sì vabbè, ma non hanno fatto nulla, queste qua sono delle femministe idiote, non capiscono niente. Ok, vi faccio un breve elenco di quello che sono riuscito a fare.
Cominciamo dal 1970 con la promulgazione della legge sul divorzio, al nuovo diritto di famiglia, 1975, dall'istituzione di consultori familiari, 1975, alla legge di regolamentarizzazione dell'aborto del 78, poi confermata nel referendum dell'81, alla legge del 76, sulla parità del lavoro.
Poco?
Direi proprio di no. E inoltre non ci dimentichiamo, adesso torniamo invece in America, ovvero sia quella di Stonewall Hill 1969, perché qui si uniscono, ok, e qui c'è un passo evolutivo nei confronti di quella che è la lotta politica neofemminista con quello che diventa transfemminismo, cioè, perché la parola chiave, la parola cardine per comprendere questo passaggio evolutivo è un'ulteriore parola che vi vado a spiegare in maniera semplice, cioè ovvero sia l'intersezionalità, o meglio sia intersezionale, In che senso?
Nel senso che nel femminismo c'è l'autodeterminazione, l'autocoscienza, d'accordo, di quella che è l'ondata femminista, si aggiunge ovviamente a quella che sono i motti di Stonewall Hill del 1969, quindi tutte quelle singolarità, d'accordo, che non ci si aspetta nel contesto binario, ma sono assolutamente esterne al concetto binario uomo-donna, d'accordo? E quindi si apre a ventaglio rispetto a tutte queste meravigliose singolarità che vengono abbracciate, d'accordo, in quello che viene chiamata, d'accordo, lotta transfemminista.
Un'altra porta importantissima da dover varcare, ok, per chiudere, è quella dell'attualità, è quella della modernità, ovvero sia, vi porto nel 2015.
Siamo all'inizio di giugno del 2015 e nasce il movimento Non Uno di Meno, movimento femminista, transfemminista nello specifico, sociopolitico, d'accordo, e nasce nella precisione in Argentina. In quel dell'Argentina le violenze appunto di genere sono all'ordine del giorno e il casus belli è il femminicidio di Chiara Pérez, una ragazza di 14 anni incinta, picchiata a morte dal fidanzato a Santa Fe, ritrovata qualche giorno più tardi, d'accordo, morta il cadavere. Si pone quindi un'enorme manifestazione ovviamente il 3 di giugno, il cadavere viene ritrovato il 15 di maggio, il 3 di giugno le strade, d'accordo, le strade di appunto Buenos Aires si vengono veramente invase da una marea, la marea di singolarità che vogliono dire no e vogliono dire basta a tutto questo, d'accordo? Nel 2016, Non Una di Meno, approda anche nel paese Italia, in quel dell'8 marzo 2016, con movimentazione ovviamente di stile nazionale. Quindi possiamo, caro democratico popolare, dire che il transfemminismo è nato ieri? Che segue gli hashtag? Che segue il trending? Che segue cose a Sawana Gressa?
Boh, io direi di no.
Ok. Buona lotta a tutte e a tutti.
Ciao, al prossimo caffè!